Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di San Vincenzo de Paoli, ci induce prima di tutto a pregare per tutti quelli che sono spinti dallo Spirito di Gesù a sostenere, a occuparsi, a servire i poveri.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 18, dal versetto 1 al versetto 8. In quel tempo Gesù diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente ad importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Parola del Signore.
Questa parabola possiamo considerare, così sembra anche per l'Evangelista, nella sua introduzione all'inizio, al versetto 1 del capitolo 18, come la conclusione di questa sezione, almeno a partire dal versetto 20 del capitolo 17, cioè di questa sezione che si occupa della venuta del Figlio dell'uomo, perché probabilmente anche questa parabola ha un argomento molto specifico, non è la preghiera in generale, anche se può valere, ma come vediamo dall'esempio. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola.
Ma provo a dire io una impressione. Nel brano di ieri avevamo appunto visto in questi esempi che Gesù porta, cioè il particolare che non è prevedibile la sua venuta, il suo ritorno, e quindi questa necessità di essere trovati pronti al momento in cui verrà, perché appunto non si conosce questo momento, e c'è il rischio di essere invece trovati impegnati in altro e quindi di non accoglierlo. E allora, leggendo oggi questo brano, su questa parabola, questa necessità, questa introduzione che c'è sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai, almeno io lo sentivo collegato a quello che precede, cioè la possibilità di essere trovati pronti alla venuta del Signore, e questo rimanere in preghiera in modo costante, questa preghiera che in fondo poi è una comunione, col Signore, un desiderio del suo ritorno, e anche una insistenza forse perché Lui venga, forse ci può essere anche questo, cioè quindi un desiderio del suo ritorno e un pregare incessantemente perché, perché lui ritorni. E quindi poi mi era venuto da collegare anche quando al versetto 20 diceva Giovanni prima in questa domanda: quando verrà il regno di Dio? E poi Gesù risponde: il regno di Dio è in mezzo a voi o dentro di voi. Forse già in questo pregare in modo costante, in modo incessante, questo essere uniti al Signore, è già il regno di Dio, è già in noi e in mezzo a noi.
Anche io, come è stato detto anche all'inizio, io ho visto molto collegati due brani, quelli di ieri e quello di oggi. L'atteggiamento della generazione del diluvio e quello che si dice dei giorni di Lot, rispetto ai quali in particolare non è raccontato il peccato di Sodoma, assolutamente. Si dice che mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, eccetera. E l'atteggiamento della vedova, sembra che la differenza sia che i primi non hanno nessun bisogno, cioè la vedova chiede giustizia perché evidentemente subisce un'ingiustizia, e i primi fanno una vita, cioè uno potrebbe dire: perché questi qui, se non avevano nessun bisogno, devono, cioè cosa dovevano fare? È un po' anche quello, è anche un po' questo l'atteggiamento diverso di chi cammina su questa terra mettendo radici e non percependo la situazione di provvisorietà e anche di ingiustizia generale, per cui c'è sempre bisogno di gridare a Dio perché faccia giustizia. Cioè questo è un po' l'atteggiamento della vigilanza in generale, non è solo rispetto al fatto che Dio tornerà come un ladro e quindi bisogna aspettarlo, ma è anche l'atteggiamento di avere a cuore le promesse di Dio e quindi perché Lui le compia. Voi che ricordate le promesse al Signore, non prendetevi mai riposo. E infatti l'appello di Gesù alla fine è: ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Cioè ci sarà ancora qualcuno a cui interessa che questo mondo passi, che questo mondo cambi?
Anche il brano di oggi è attaccato al versetto 22: verranno giorni in cui desidererete vedere. Cioè l'atteggiamento buono è parallelo a quello della vedova e di chi continua a tenere in sé questo desiderio della venuta del Figlio, che continua a tenere in sé questa attesa di giustizia, quello che poi è stato detto. E allora non basta il pur legittimo mangiare, bere e dormire, insomma, ma rimane questa supplica che è l'unica cosa veramente gradita al Signore, questo desiderio che non dà tregua, che Lui venga e cessi ogni lacrima.
Io dico qualche parola sul versetto 8, perché Gesù voleva trovare fede sulla terra. Ancora cita Sant'Efrem, che parla moltissimo della fede. La fede è un atteggiamento di stupore di fronte ai misteri della storia, della salvezza. E continua lui: come la vita è come la vita dell'anima, che dipende sulla fede. La fede è l'anima della nostra anima, o anima a secondo posto, continua Efrem. Come il corpo esiste tramite l'anima è sostenuto dalla fede. Il corpo dipende sull'anima, l'anima dipende sulla fede, e la fede sale alla divinità. Tramite la fede viene la nostra trasformazione nella divinità. Non è che crediamo che sarà così, è l'atto stesso della fede che ci trasfigura. Poi Filoxenus, un secolo dopo, due secoli dopo, dice fede come aspetto di Dio stesso, dalla sua natura che lui condivide con noi. La fede è la dimora di Dio. E poi finalmente c'è Isacco, che parla molto della conoscenza in senso positivo. Conoscenza viene solo dalla scrittura, ma per lui la fede supera la conoscenza. E dice lui, tramite la fede siamo risorti già adesso. E questa non è poesia, è impotenza divina. Torno a dire che questo spiega versetto 5 del capitolo precedente, che gli apostoli hanno capito la forza della fede dicendo aumenta la nostra fede. Il testo siriaco dice proprio così.
Al versetto 6 il giudice viene detto il giudice di ingiustizia, è simile come formula a quello che avevamo trovato al capitolo 16, la ricchezza di ingiustizia, di iniquità. Allora pensavo, è vero che qui viene sottolineato di più che questo giudice non teme Dio, non ha riguardo per nessuno, quindi viene anche detto qualcosa di lui, del suo modo di essere. Però pensavo, in parallelo al capitolo 16, che sia anche una parola più generale, cioè che la giustizia sulla terra è una giustizia iniqua, inevitabilmente quasi, come la ricchezza porta sempre dietro, indipendentemente se uno è stato ladro proprio, lui personalmente, porta una disparità. Pensavo che anche qua potesse avere questa valenza più generale e stare vicino a quello che viene detto in 11:13, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone, cioè il mondo e l'economia umana è legata a un grande limite, e allora invece quanto diverso o quanto più Dio non farà invece giustizia. Mi pare che possa essere così una constatazione di quello che avviene già nel nostro mondo con tutti i suoi limiti, e quindi rilanciato invece quanto più in Dio le cose buone saranno perfette, pronte.
Io mi sono fatto la domanda più banale, questa, cioè mi sono domandato qual è la preghiera più bella della scrittura, e allora ho pensato alla preghiera di Esther davanti alla distruzione del popolo, quindi alla somma ingiustizia che stava per venire perpetrata. E le parole più belle secondo me sono: mio Signore, nostro Re, tu sei l'unico, vieni in aiuto a me che sono sola. Quando ero giovane controllai o in greco o in ebraico la parola sola e la parola unico sono la stessa, e questo mi provava anche a interpellare su cos'è la fede, no? Cioè anche una lettura piena di chi è Dio e di chi siamo noi, e anche una fede che questa preghiera di Esther ci chiede di essere, di vivere anche in modo di popolo, ecco, cioè questa parabola di Gesù è tutta al singolare, in qualche modo ci sono due persone che si confrontano, ma credo che tutti noi sappiamo molto bene che la preghiera esaudita, la preghiera gridata è in qualche modo depositata nel popolo, non nel singolo.
questo verbo gridare che Gesù appunto poi vive anche per esempio sulla croce. In una versione dei Vangeli Gesù emise un grande grido, e chi commenta a volte suggerisce che sia la raccolta di tutte le grida dei poveri, degli afflitti della terra. Quindi è anche, credo, appunto un testo che dobbiamo interpretare anche in senso un po' ecclesiale, ecco, perché poi anche questa domanda sulla fede, credo che se non c'è un popolo, il singolo, ecco, può fare anche poco. Comunque sì, era solo come suggerimento di cercare anche delle belle parole di preghiera nella scrittura. Questa di Esther, secondo me, è veramente bellissima.
Non so se capisco bene, ma a me veniva in mente quella frase che non so assolutamente, non mi viene in mente dove sia: il mio giusto vivrà secondo la fede.
Abacuc.
Abacuc, quindi un profeta. E quindi mi sembrava che la giustizia e la fede siano molto legate. Quindi il giudice fa giustizia, il giudice iniquo fa giustizia semplicemente perché questa donna, insomma, gli dà fastidio. Non c'è nessun atteggiamento non c'è nessun atteggiamento né di fede né di timore di Dio, quindi né di giustizia né di timore di Dio, se la vuole solo togliere dai piedi, insomma. E c'è questa parola del Signore: Dio non farà, li farà forse aspettare a lungo, cioè c'è un'attesa perché il Signore veramente ristabilisca la giustizia sulla terra. Quindi c'è un'attesa, ma c'è anche un grido di coloro che credono, che sperano, che cercano con la preghiera di affrettare il ritorno del Signore. E quindi a me sembra che sia la giustizia è sorretta dalla fede, l'atteggiamento di giustizia è sorretta dalla fede, ma la fede deve sorreggere anche il grido, la preghiera e la supplica perché questa giustizia si instauri sulla terra, perché la giustizia sulla terra io direi che non c'è.
Più che una istruzione sulla preghiera, è una indicazione di un compito che è indicato qui con la fede, la pistis, che in questo caso è il grido e la perseveranza in questo compito, che presuppone che ha una difficoltà molto grossa, cioè che Dio non fa giustizia, e tarda, e le sue promesse di redenzione e di giustizia non si compiono, e quindi la necessità, come dice all'inizio, di non stancarsi. Mi sembra che sia così, e il contenuto di questa preghiera, Don Matteo ha citato un testo bellissimo, ma comunque è riassunta sia nell'esempio, al versetto 3, sia nella risposta effettiva, al versetto 7, cioè non traduce vendetta, forse giustamente, perché vendetta sembra una cosa non giusta, non è giusta, anche se il testo dice così, la vendetta di Dio, cioè che Dio che è vindice perché è giusto, Dio che fa giustizia, compiendo le sue promesse, e bisogna cercare di far parte di questi eletti di Dio. Chi sono? Gesù parla ai discepoli, ma io non penso che, perché questo concetto degli eletti di Dio, in questo senso specifico, è un concetto nato in Israele al tempo dell'umiliazione, non al tempo della prosperità, al tempo della disperazione, dall'esilio. Gli eletti di Dio che gridano giorno e notte svolgono un compito che ha bisogno assolutamente che presuppone una situazione disperata, diciamo. E sono pensati gli eletti di Dio, è già un'interpretazione di tutto questo, è un'indicazione di una vocazione in cui bisognerebbe entrare, il popolo di Dio dovrebbe entrare in questa, e qui Gesù lo rivolge ai discepoli, che è il compito è una specie, che collabora, diciamo, è un corpo scelto di battaglia, diciamo, dell'esercito, gli eletti di Dio e l'esercito di Dio, gli eletti sono destinati a soffrire, sono destinati al martirio. Troviamo una cosa molto vicina a questo testo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 6, quando si apre il Tempio Celeste e sotto l'altare lui vede e sente le anime degli sgozzati, dei martiri, di coloro che gridano quando farai giustizia. Penso che sia in quest'ambito gli eletti di Dio che gridano lui giorno e notte, che è un compito in cui non è detto che tutti i discepoli siano così o che tutto Israele sia così, è una vocazione, è un invito a entrarci in questo, e presuppone questa di aver sposato il sentire di Dio, che non può accettare, che vede la situazione in modo assolutamente diverso da come lo vede l'uomo, il quale si adegua a una realtà che per Dio è inaccettabile. Il punto è che solo Dio può fare giustizia. Cosa può fare l'uomo? Questo, che non è una cosa da poco. Può gridare giorno e notte. Allora la parte finale, concludo, a me sembra il versetto 8. Gesù fa un ragionamento che, se voi lo sentite come una prova, una risposta, lui dice: ma voi pensate che Dio non sia interessato? Se il giudice ingiusto ha fatto questa cosa, perché non ne poteva più, questo qui che rompeva la testa, pensate che Dio invece sia disinteressato? Dio farà giustizia e lo farà presto. Questo è il problema. Secondo Gesù lo farà presto. E questo non appare assolutamente. Ma quindi, se noi leggiamo così, comprendiamo che la finale non è una domanda, è sotto forma interrogativa, ma non è una domanda. Quando il figlio dell'uomo tornerà, Gesù vuol dire: il problema non sta in Dio. A voi sembra che il problema sia in Dio, che non fa giustizia, non risponde a coloro che con la mitezza, perché questo è il contesto, con la mitezza subiscono anche il martirio nella fede. Dio sembra non rispondere. Ma il problema, secondo dice Gesù, non sta in Dio. Il problema sta se Dio troverà ancora qualche collaboratore che persevera in questa pistis, in questa fedeltà, a gridare giorno e notte. Non è una domanda per sapere se quando il figlio dell'uomo tornerà ci sarà ancora la fede cristiana sulla terra. Non c'entra niente. Non è che ci sarà qualche cristiano, non c'entra. Gesù dice: il problema sta in voi, non in Dio. Il Dio è interessatissimo. Ecco, e secondo i suoi tempi, aggiungo io, ecco, lo fa in fretta. Il problema è un altro, è se c'è questa collaborazione. C'è un altro, forse l'avrete visto, abbiamo citato tante volte, c'è un altro bellissimo testo che inquadra questo problema in un altro senso, che è Isaia 62, versetti 6-7. L'hai citato tu? E forse ero distratto, loro non ho capito. Molto bello. Non date riposo a Dio, non riposatevi. Questo è la perseveranza.